Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi, come potete ben vedere, non sono da solo per questo primo post-GP della stagione della MotoGP. Sono con Alessio Piana, noto giornalista e telecronista di Eurosport, e Francesco Curinga, un road racer che non ha certo bisogno di presentazioni. Prima di tutto, un ciao ad entrambi e un grazie.
Ciao Mirko, mi fa un po' specie che hai presentato prima me che è Francesco, cioè voglio dire, c'è un po' di livello, di carisma e tutto, cioè non vorrei dire, io sparlo in
più, benissimo così.
Francesco fa qualcosa di più importante, comunque ne sono orgoglioso, guarda, lo metto come riconoscimento.
Dai.
Va benissimo così. Ciao a tutti, ciao Mirko, ciao, grazie di tutto.
Dai, iniziamo subito leggendo i risultati. Per quanto riguarda la sprint, abbiamo visto Martin vincere davanti a Binder, Spargaro, Bagnaia e Marc Marquez, mentre per la gara abbiamo visto la vittoria di Pecco Bagnaia davanti a Binder, Martin, Marquez, Bastianini, con successivamente Alex Marquez di Gian Antonio, Alex Spargaró, nono Pedracosta e Maverick Vinales a chiudere la top 10, mentre Fabio Quartararo undicesimo alla prima delle moto giapponesi, mentre l'ultimo pilota a punti è Miguel Oliveira quindicesimo, chiude la classifica Jack Miller dopo la caduta al 21° posto. Sentite, iniziamo subito parlando del trionfo di Pecco Bagnaia. Cosa ne pensate, soprattutto dopo i noti problemi di chattering che ha avuto il sabato? E tra l'altro non solo lui, ma tutte le Ducati GP24. Inizia tu, Francesco, dai, andiamo in giro.
Bene. Ma la gara sprint secondo me si è avuto problemi di chattering, ma come è troppo corta per stabilire, diciamo, i valori in campo, e difatti il giorno dopo con la gara più lunga, diciamo che questi valori si sono stabilizzati, nel senso che Bagnaia si è dimostrato ancora una volta, secondo me, in una condizione psicofisica eccezionale, e quindi ha preso il sopravvento fin da subito. Secondo me ha vinto la gara con una partenza e andando via subito i primi giri, così ha risparmiato anche le gomme e non ha dato fastidio, non si è dato fastidio con nessuno, cose che hanno fatto il secondo e il terzo e il quarto. E quindi secondo me gli altri si sono risparmiati subito per paura forse del degrado delle gomme, cosa che non ha fatto lui, girando poi da solo, capito? E lì che ha vinto la gara, a mio avviso, aiutato comunque anche dalla moto, c'è una gran moto, quindi si è visto dall'ordine di arrivo questi Ducati, però lui secondo me in questo momento è superiore moto a parte, superiore lui come pilota, come tutto.
Sì, per quanto mi riguarda, allora intanto dovremmo iniziare a parlare di Pecco come un pilota, cioè adesso ha già raggiunto 19 vittorie in MotoGP nella classe regina, che sono numeri importanti. Bisogna iniziare, visto che sento ancora dei mugugni, sento molti che continuano a dire ma con quella moto, eccetera, eccetera. E a me meriti questo ragazzo, che ormai è un campione, un 3 volte campione del mondo, esatto. È un campionissimo, oserei dire, perché chi ha seguito tutto il weekend ha notato non soltanto il risultato della sprint di sabato, giù dal podio, quello che è nella sprint, che vabbè, lasciamo perdere, però venerdì, primo turno di prove libere, si è fermato i box 3 volte. Con 3 vari problemi, tutti diversi. Allora, un weekend ti parte così e poi fai quella gara che ha fatto domenica. Noi, Pecco, noi, in generale, il pubblico, ma anche chi parla di motociclismo, detti i lavori, ogni volta cade sempre nello stesso errore di sottovalutare, sottostimare Pecco Bagnaia. Ogni volta si ricorre sempre a questo errore, lo si dà per finito, per spacciato, e ci sono volte che vanno più forte, poi domenica alla fine esce sempre fuori. Ok, ha vinto con la gara sua, perché è la gara preferita di Pecco, cioè partire bene, dettare lui il ritmo, gestire gomma, gestire moto e quant'altro, ma abbiamo visto ad esempio in Indonesia lo scorso anno che ti sa vincere partendo dalla quarta fila, sa vincere nel corpo a corpo, insomma è un pilota completo, perché noi diciamo sempre, oddio, è arrivato Marquez in Ducati, le suonerà, oddio Martin, dopo lo scorso anno, poi arriva domenica e Pecco Bagnaia vince. Diamo i meriti a sto ragazzo per una volta tanto.
E sinceramente, almeno dal mio punto di vista, concordo, perché sinceramente è incredibile come non si dia i meriti a Pecco. Al contrario, un pilota che ne ha ricevuti fin troppi, e anche giustamente, è Pedra Costa, che è un tema che non si può non dire. Secondo voi la sua gara come è stata? Ecco, un commento sulla sua condotta. Inizia tu, Alessio, dai, questa volta.
Ma Pedro Costa è un pilota che serve alla MotoGP. Io ne ho anche parlato per una semplice ragione. Io mi ricordo, senza tornare a Valentino Rossi e compagnia, il debutto di Marc Marquez in MotoGP. Parliamo del 2013. Parlando di fenomeni sempre, Marc Marquez arriva in MotoGP e non c'era l'unanimità di consensi che c'è adesso per Pedro Costa. Tutti, anche chi tifa altri piloti, comunque l'ha preso in simpatia Pedro Costa. Mentre Marquez si diceva in Moto2 vince col motore della MotoGP, con il traction control, con altre cose che si era inventate. Cioè aveva solo un quick shifter che poi l'avevano montato gli altri piloti, non andavano forte quanto lui in Moto2. Spieghiamo anche questo, perché si diceva all'epoca di queste diavolerie. Bene, Pedro Costa piace a tutti, per il momento, perché non è ingarellato, forse il MotoGP non ha dato vita a rivalità accese con altri piloti, però piace a tutti e questo serve al MotoGP. Parlando più nello specifico della gara, dopo questo quadro un po' generale del personaggio, la caratterizzazione che per me lo porterà a diventare uno dei piloti più amati dei prossimi anni, Pedro Costa per me ha disputato una buona sprint e un'altrettanto buona gara. Certo, l'eccellenza sarebbe stato, non lo so, concludere la top 5. Per me nella gara, l'ha detto Marc Marquez, un debuttante deve fare così, non deve stare a gestire la gomma. Prendi, vai e poi impari nel corso della gara quanto può reggere la gomma per le prossime gare. È tutto un processo di apprendistato. Poi, voglio dire, Binder Garona con KTM... Alla fine l'altra KTM di riferimento c'era lui, cioè Miller, non so nemmeno se termina la stagione, e Augusto Fernandez, mi dispiace, ma subirà molto Pedro Costa quest'anno. Per quanto mi riguarda, promosso, io ho letto anche il piazzamento deludente, che doveva fare a vincere? Non so. Vabbè.
Assolutamente no. Secondo me condivido quello che hai detto, è promosso a pienissimi voti, non dimentichiamoci che è salito sulla moto praticamente ieri e ha già dimostrato di avere già un bel passo. E cosa mi piace di questo ragazzo? Che va in moto e si diverte, hai capito? Senza badare tanto a niente, si diverte, gli piace guidare. E ha questa spensieratezza che lo fa andare molto veloce. Avesse avuto anche l'esperienza del pilota navigato, non si sarebbe ingarellato magari con Marc, si avrebbe risparmiato di più magari anche le gomme e quant'altro, però promosso a pieni voti. A me è piaciuto e secondo me ne vedremo delle belle durante il corso della stagione. E poi non dimentichiamo che anche la KTM esattamente cosa vogliamo pretendere, non facciamo bruciare le tappe a tutti i ragazzi, non possiamo, cioè 18-19 anni, già arrivare nell'Olimpo del motociclismo e pretendere che vincano tutti. Ma ragazzi, cioè, diamoci una regolata. Comunque il passo ce l'ha e boh, secondo me è da tenere d'occhio. Una volta che impara a gestire un pochettino tutto, mi sembra di aver sentito dire che ha avuto anche dei problemi fisici e problemi a una mano. Quindi guidare una moto GP non è come guidare una moto 3 o una moto 2, quindi è anche un po' più faticoso. Quindi anche questa cosa qua va allenata, secondo me. Però bravo, bravo, bravo. Ci voleva un pilota, un funambolo del genere. Mi piace.
Allora, anche secondo me è promosso a pieni voti e vedendo la sua intelligenza, anche la stessa con cui è salito su una moto GP, ha già fatto tesoro di questa sua mal gestione della gara, se così si può dire, a livello di gomma posteriore. Per quanto riguarda la mano, Francesco l'ha spiegato nell'intervista dopo, è perché non arrivava bene a attivare il device, dice lui. Poi se sia vero o meno lo sa solo lui, per quello ha fatto quei gesti col braccio, anche il rettilineo. Mentre andando avanti è impossibile non parlare di Marquez e del suo debutto sulla Ducati del team Gresini. Cosa ne pensate invece della sua gara? Chiunque voglia iniziare, non c'è problemi.
La turnazione, dice Francesco, cioè si fa così, la turnazione, no? Le leggi della televisione, no? Sono così.
Facciamo una...
Passiamo alla TV libera.
Va bene. Dai. Ma secondo me... secondo me è stato... non ha fatto un brutto weekend. Secondo me è anche da promuovere Marc Marquez. Secondo me era stato esaltato troppo al debutto a fine anno a Valencia, facendo dei tempi stratosferici, però Valencia è una pista particolare, una pista tortuosa e tutto, e quindi non fa testo secondo me questa cosa qua. Ritornando poi su una pista, diciamo, normale, secondo me non si è comportato male. Forse la GP24 forse è ancora un pochettino superiore, forse alla GP23, ti dico forse, poi bisognerebbe vedere negli altri circuiti. Però ha fatto secondo me due belle gare molto, molto intelligenti. Io me l'aspettavo qua, né più avanti e né più indietro, sinceramente. Solo che a volte subito al debutto così si fa tanti proclami, chissà, invece giusto così, va bene così.
Ma per quanto mi riguarda, da Marquez puoi aspettarti di tutto, per cui c'è un discorso per me più approfondito da fare. Io ho seguito tutti i test invernali, con anche sveglia notturna per Sepang, per seguire i test e tutto, per cui mi sono fatto lo sbattone, no? Come si suol dire. E ho preso tutti i tempi, ho fatto anche l'analisi, le ho pubblicate anche sui social e quant'altro, e Marquez è stato Sepang sesto settimo, mentre invece in Qatar nei test, dove tra l'altro ci mancavano i riferimenti a long run, perché c'erano nel sistema di cronometraggio in diretta, ma non c'era nel PDF per un problema di transponder, successo questo, non ne ha parlato nessuno, però è successo questo, tra i tanti problemi che ha avuto anche al transponder, però di fatto in Qatar era quinto. Io sentivo la vigilia di questo, io non so perché l'hanno detto, cioè... molti, ne ho parlato in privato con qualcuno, e molti hanno detto ma fanno la pretattica così da un punto di vista mediatico. No, per me semplicemente sono stupidi, magari qualcuno a dire vincerà Marc Marquez. No, non era vincente. Infatti Marc Marquez, lui è onestissimo nelle dichiarazioni, tutte le dichiarazioni che ha fatto da quando è passato al team Gresini, onestissimo, sincero, non faceva pretattica, diceva semplicemente ci sono piloti che adesso... Non è che ha detto ci sono piloti che vanno sempre più forti di me adesso, perché giustamente dice poi li vado a prendere, però adesso che vanno più forti di me. In Qatar è andata così, e per me in Qatar addirittura, cioè nel weekend di gara, è andato persino meglio, nel senso che si è tenuto del margine e visivamente si notava, cioè a me sembrava quasi guidasse come se fosse sul bagnato rispetto ad altri. è un'esagerazione chiaramente, ma si vede che teneva sempre del margine rispetto ad altri, non ha ancora in mano la sua Ducati GP23, per cui io direi ha fatto una per il suo potenziale attuale un buon weekend, ottimi risultati, e non ha commesso errori, non l'ha lanciata, ha lasciato, anche è stato molto attento nella bagarre con Acosta, l'ha anche detto, quando Acosta mi ha passato, c'è, cioè, lì l'orgoglio del campione, cioè, arriva il nuovo fenomeno, mi passa così, no? Invece no, è stato calmo, attento, così io direi promosso, e io me lo aspetto competitivo, cioè per competitivo nel senso parliamo di podi e vittorie già nelle prossime gare, poi a breve si andrà a Austin, che è il suo giardino di casa, e io a Austin con la Ducati voglio vederlo, Marquez. Voglio vedere anche altro Austin, perché ci correranno anche le buggers, le moto valigiate nel weekend, che per me sarà il vero main event del fine settimana, non la moto di prima, queste, però voglio vedere Marquez con la Ducati ad Austin.
E anch'io concordo con questa tua visione, oltre che con quella di Francesco per quanto riguarda la sua promozione, e secondo me c'è un dato che lo fa vedere abbastanza bene, ovvero che Marquez è caduto, se non erro, solamente una, massimo due volte in 9 giorni su una Ducati, quindi vuol dire che ancora non sta spingendo al 100% al limite, ma sta cercando ancora, almeno a mio modo di vedere, di conoscere meglio questa moto, ecco. Poi non so se voi siete d'accordo sotto questo punto di vista.
Ma sì, cioè, ma poi parliamo di un ragazzo adesso di 31 anni, cioè è di botte, di facciate, di infortuni, di qualsiasi, bruttissimi infortuni ne ha subiti, cioè è chiaro che adesso un fenomeno totale come Marc Márquez abbia anche l'esperienza, la testa per approcciarsi nel migliore dei modi, cioè non era lui che doveva vincere nel fine settimana.
Giusto. Vero. E sentite, passando invece a parlare delle varie case costruttrici, lasciando fare per un attimo la Ducati, parliamo di KTM. Secondo me si è vista la moto austriaca fare un ulteriore step in avanti rispetto alla scorsa stagione, quindi vi volevo chiedere se anche secondo voi è stato così e se avete notato un elemento che insomma si è contraddistinto, ecco, in questo miglioramento della moto austriaca.
Sì, per la turnazione tocca a me. Allora, sì, KTM è migliorata molto, ma alla fine io credo che la campagna acquisti che hanno fatto lo scorso anno di tecnici, ingegneri Ducati, ci vuole del tempo, e adesso stanno massimizzando il lavoro. Cioè, a parte che hanno rifatto la moto, perché comunque un telaio nuovo, lo sappiamo, in fibra di carbonio, via discorrendo, ma anche là dentro quel box, si chiama il soprannome Pigiamino, che è Alberto Giribuola, che era il capo tecnico di Enea Bastianini, che era il mago delle gomme, e si è visto che adesso le KTM sanno gestire le gomme. C'è Binder, che è un assatanato, Binder che tra l'altro è cresciuto molto, per me è già un top rider assoluto, a prescindere da se può piacere o meno, per me è top rider assoluto. Ma Binder negli ultimi anni solitamente si svegliava la domenica, ma non perché è un animale da gara, proprio dormiva il venerdì. Lui il venerdì niente, giorno libero, non c'ho voglia. Adesso, e cosa vuol dire la MotoGP moderna dormire il venerdì? Che non lavori praticamente. Il venerdì è importantissimo, macinare chilometri dati già il venerdì. Adesso infatti sta cominciando ad approcciarsi al weekend in maniera diversa e si sono visti i risultati. Poi in Qatar è sempre andato forte, per carità. Io me la vedo bene KTM quest'anno. Per me non è la seconda moto migliore del lotto, bensì lo è l'Aprilia. E per me Aprilia, magari ne parleremo, ha sprecato molto. Però io mi immagino svariate vittorie nell'arco di questa stagione. E desiderio mio personale, vorrei vederla l'anno prossimo anche con un pilota, un top rider non di scuola KTM, nel senso che Binder è cresciuto con KTM, Acosta è cresciuto con KTM, cioè nel senso stanno andando forte con questa moto i piloti che sono nati con questa KTM. Miller non è un top rider, mi dispiace dirlo, ma è così. Vorrei vedere, non lo so, non succederà, ma un Quartararo, cioè un profili del genere su questa moto cosa possono dare, anche perché all'epoca avevano preso Zarco, cioè era un'altra KTM, adesso è una KTM solida, diciamo così.
Sì, che secondo me la KTM con i nuovi innesti di quest'inverno di tecnici ha fatto un ulteriore balzo in avanti. E non so dirti il reale potenziale della KTM, come dicevi bene te Alessio, la vorrei vedere anch'io con un pilota ancora più top, con tutto rispetto per Binder, però mi piacerebbe vederla proprio con un top rider per vedere proprio il reale potenziale, perché secondo me la moto è fantastica. Lo dimostra anche Acosta, che ha debuttato subito, è stato dietro di Binder subito fin dai primi giri, quindi vuol dire che il potenziale c'è, e come comunque gli investimenti sono stati fatti, quindi lì non ci sono problemi di niente, quindi la moto c'è.
Allora io faccio direttamente un balzo alla rivale della KTM, ovvero l'Aprilia. Anche lì il problema è il top rider, o c'è qualche altro problema secondo voi?
Ma ti posso dire la mia, ma io l'Aprilia, sai che non, secondo me è una grandissima moto, forse meglio anche di KTM. Forse, ti dico, lì si parla sempre al limite della perfezione. No, non capisco forse i piloti, non lo so, perché a volte non mi sembrano proprio costanti al 100%. Anche Vinales, che è un top, non lo vedo, non lo vedo costante proprio al 100%. E Spargarò, parlando proprio della gara di ieri, forse ci aveva illuso nella sprint. E invece poi nella gara vera e propria più lunga magari ha deluso un pochettino le aspettative, vuoi per gomme, vuoi per altri motivi, però secondo me come moto non è inferiore a nessuno, non è inferiore a nessuno, sia come velocità che come guida, come tutto. Non saprei dirti i piloti, non lo so, prima abbiamo detto KTM con un top rider, e chissà l'Aprilia veramente con un top del genere come sarebbe, magari sì, magari no, non lo so, rimango sempre nel dubbio. Cosa dici Alessio?
No, io vorrei vedere la piglia con Francesco Coringa in sella, cioè questo mi... No, ma a proposito di top rider, cioè metteteci Francesco. No, dai, allora, visto che abbiamo parlato di test, nei test in Qatar, pre-evento, simulazione di sprint, primo Pecco, secondo Espargarò. Simulazione di gara, cioè dell'intera distanza della gara di domenica, tra i più veloci Maverick Vinales. Per me l'Aprilia ha realizzato la moto 2024, che si è tanto parlato della Ducati GP24, ma anche Aprilia ha fatto un lavoro per me straordinario, per quanto ci siano ancora dei problemi di tanto in tanto e si vedono, però hanno lavorato benissimo. Poi arriva alla fine la gara importante, si ripresentano i problemini, Spargarò cosa ha fatto? Nono e decimo Vinales, se non ricordo male. Cioè, io dico, non è possibile, cioè non è possibile che si arriva dopo tanto ben di Dio nel corso di test, arrivi poi alla gara importante e fai piazzamento nella top 10, immagine top 10. È questo che mi lascia un po' esterrefatto, però ho detto, io non me la sento di imputare alcunché ad Aprilia, perché per me ha realizzato una moto che non è così distante dalla Ducati GP24, perché leggevo nei test, oddio, la moto definitiva, la Ducati GP24, MotoGP definitiva, così. Analizzando un po' i dati, vedendo un po' la situazione, l'Aprilia RSGP24, siamo lì come livello, per cui un plauso annuale, e piloti sì, per me è giunto il momento in ottica 2025 di cambiare, cioè onestamente mi spiace dirlo, ma Vignales, anche Spargarò, che Spargarò adesso farà dei grandi risultati, vorrà un rinnovo di altri 2 anni perché dovrà comprarsi un'altra Porsche GT2, un'altra McLaren 720S, perché sapeva, no vabbè, sto scherzando, però per me è arrivato anche il momento in cui Aprilia prenda delle decisioni drastiche, cioè hai visto cosa puoi a quali risultati puoi arrivare con questi piloti, hai cambiato molte cose, cambia adesso anche i piloti, nel senso, io credo che un Quartararo, il problema di Quartararo è che lo devi pagare tanto, c'è anche questo piccolo, non credo che alla sua età arrivi a costo zero come Marc Marquez se lo poteva permettere, Quartararo insomma, però è il momento di cambiare qualcosa, di cambiare, inevitabilmente si fa così nelle corse, Francesco ci insegna meglio del sottoscritto, giunti un momento in cui sei plafonato con i risultati, devi cambiare qualcosa, arrivano i momenti, ma anche nella vita, adesso facciamo anche i filosofi volendo, ma quando la situazione è piatta devi cambiare.
Esatto, condivido.
Magari un Quartararo costa troppo, ma magari una suggestione mia questa è un Bastianini, non lo so, ecco, con un Carlo Pernat sempre attivo, ecco, lato mercato, dato che quella sella in Ducati sembra un po' in bilico.
Sì, sì, ma io credo che Aprilia voglia un pilota italiano per l'anno prossimo. Credo voglia Quartararo perché e vuole anche un italiano. Cioè, si è un po' percepito nell'area che vorrebbe un italiano. E in ottica 2025 avrai un Bastianini, avrai un Bezzecchi, ad esempio, che sono papabili per l'Aprilia ufficiale. Poi bisognerà vedere cosa faranno in Ducati Factory, perché insomma giungono già voci che Martin abbia ricevuto un'offerta da Honda faraonica. Io fossi in Ducati, io non ho capito sinceramente, chiedo scusa se sto andando un po' troppo lungo come si suol dire, ma ho sentito nelle dichiarazioni al weekend Ducati e ci prendiamo il nostro tempo per scegliere chi affiancare a Bagnaia l'anno prossimo. Momento, cioè, devi metterci Martin dal mio punto di vista, onestamente. Cioè, adesso hai i dati di stagione, già la prima gara si è già capito, non puoi aspettare che rinascano altri piloti. È Martin il pilota che devi metterci accanto Pecco, dal mio punto di vista, per l'anno prossimo, giustamente. E se non vai di attesa, magari l'attesa che vogliono fare, io non lo so, perché non faccio i contratti per fortuna, e non prendo neanche percentuali, mannaggia me, però credo che magari dicano questo perché sanno che Martin lo perderanno e fanno così anche per far sì che gli altri devono alzare la posta, eccetera, eccetera. Vabbè, tutti i discorsi che con il motociclismo e con la pista frega oggettivamente nulla, però i media ne parlano tanti, no? Perché adesso si parla più di mercato, più di affini che di pista, peccato.
Infatti, è brutto di mercato fin dalla prima gara, bruttissimo. Facciamo come la Ferrari che ha già annunciato Hamilton ancora prima di incominciare la stagione 24, fatti conto. Però
ma poi scusa,
soprattutto non è bello nei confronti.
No, tra l'altro, scusa se ti ho interrotto Francesco, ma noi diciamo il mercato della MotoGP, ma nel mercato delle corse su strada è successo un qualcosa di clamoroso. C'è Michael Dunlop che ha lasciato la Yamaha R6, ha provato la nuova Triumph, ho visto che gira con la, cioè questo è clamoroso,
Ho visto che ha provato a Cartagena la Triumph, ho visto che da Dunlop c'è da aspettarsi un po' di tutto, perché lui è anche particolare, quindi magari prova il Triumph e poi non lo usa in gara, hai capito? Però dai, c'è stato anche David Todd, che è passato poi a BMW, che ha lasciato Honda per BMW. Sono state queste, il ritorno di Ian Hutchinson, e ci sono queste piccole notizie.
No, scusami, mi prendo questi 10 secondi, ma Michael Dunlop è uno che al TT del 2015 doveva correre con la Yamaha R1 nuova, il team di Sean Moir e quant'altro, e dopo uno o due giorni, nella settimana di prove del TT, l'ha lasciata la R1 e ci è andato in causa perché ha iniziato a dire sta moto è una beep, così, cioè, per dire il personaggio Michael Dunlop. Cioè, noi stiamo a parlare di mercato MotoGP,
ma, sì, ma lui... Cioè.
Chiusa la parentesi del mercato.
Doveva anche correre con Ducati.
Torniamo a parlare di Ducati. Torniamo a parlare di pista, perché è impossibile non concludere tutta questa mega parentesi sulla gara del Qatar e della MotoGP con le case giapponesi. La prima moto giapponese al traguardo è stata quella di Quartararo, undicesimo, che rispetto alla gara dell'anno scorso, che era sempre la prima moto giapponese, ha preso 10 secondi in più. Mentre a livello di giro secco, la prima moto giapponese in questo caso è sempre una Yamaha, ed è quella di Rins, che più o meno ha preso i soliti 6 decimi che ha preso l'anno scorso Quartararo. Quindi voi come le vedete le moto giapponesi in generale, quindi anche la Honda, e allo stesso tempo se pensate che magari è solo e abbiano solo bisogno di tempo appunto grazie alle competizioni?
Oddio.
Sì,
c'è poco da parlare sulle case giapponesi. Come? C'è poco da parlare sulle case giapponesi, nel senso che secondo me le altre case europee hanno migliorato e hanno fatto altri step in avanti. Loro invece non hanno migliorato per niente, a mio avviso, anche con le concessioni. Ci vorrà tempo? Chi lo sa? Ci vorrà molto tempo, ma in questo momento sono anni luce indietro, perché non è impossibile vedere un pilota del calibro di Quartararo lottare per la decima posizione, impossibile. Vedere anche Luca Marini prendere 2 secondi a giro, cioè 2 secondi a giro è un'eternità, hai capito? Quindi non, lì c'è proprio un problema di fondo. Adesso finché si tratta di qualche decimo, che sono tantissimi anche qualche decimo, perché io a volte faccio un'analisi delle gare, no? Io dico sono arrivato decimo a 2 secondi dal primo, va benissimo la decima, ma se arrivo ventesimo a 40 secondi dal primo o a 20 secondi dal primo, ci sono dei problemi. Io a volte le analizzo anche non tanto la posizione quanto il distacco dal vertice, e quindi lì non c'è proprio, cioè, non so cosa possono fare per migliorare la situazione, o andare a Lourdes, non lo so, ma tutte e due le case si possono fare una comitiva, una corriera, e portare tutte, compresi, con i carrelli, sai, portare le moto a Lourdes, perché, no, guarda, mi ricordo io che seguo Moto Mondiale da piccolo e tutto, non mi ricordo proprio una stagione così brutta per le case giapponesi, proprio, non lo so, e devono correre ai ripari anche al più presto possibile, soprattutto anche per i piloti. Poi il pilota non si diverte se naviga nelle retrovie, non tanto, ma proprio nelle retrovie, ma sono impossibilitati anche a lottare per la quinta, sesta posizione. E poi un pilota se non sente poi se la moto va o non va, hai capito? Quindi non si diverte neanche. Se ti passa il divertimento, è brutta la cosa, eh? È brutta, poi diventa veramente un lavoro. No, non esiste proprio. Vedi quei piloti che non hanno neanche il sorriso quando scendono da... e quando ti manca il sorriso è finita. Cosa dice Alessio?
Sarò breve. Allora, intanto le concessioni ci sono anche per aprire KTM, no? Perché sento che praticamente solo Ducati non ha delle concessioni, sono delle concessioni di su varia diversa scala. No, perché io continuo sempre a dire, io sono pignolo riguardo, ma tutto il weekend è Honda Yamaha con le concessioni. Sì, anche KTM Aprilia hanno, cioè, vabbè. Chiusa questa parentesi, ho detto sarò breve. Io vedo meglio Honda in prospettiva perché hanno un progetto. E non escludo che in qualche gara quest'anno, proprio in virtù delle concessioni e soprattutto per il discorso di poter provare 10 giorni prima dei weekend di gara sulla stessa pista, per me sarà un gran vantaggio, potranno magari fare qualche exploit. Honda per me è un progetto per il futuro, Yamaha no. Yamaha ha fatto una buona campagna acquisti con Bartolini, che spero, perdonatemi la battuta, ma spero non sia un pacco per Yamaha, e non lo è, un ottimo ingegnere, sappiamo, un ottimo motorista, farà fare il salto di qualità sicuramente, però Yamaha non ha un progetto, nel senso sempre la coperta corta. Io sono rimasto allibito dalle parole di Meregalli, che ha detto siamo stati un po' troppo conservativi con l'aerodinamica, arriverà un qualcosa di meglio al Mugello. Come? Cioè è adesso che devi portare, cioè Quartararo se ne sta andando e tu aspetti il Mugello, cioè adesso devi fare. E questo che mi lascia un po', anche perché Yamaha è una situazione che si protrae uguale, in egual misura, da troppi anni.
Sì, effettivamente la Yamaha sembra veramente senza direzione, sembra tutto un copiare e portare cose a caso, semplicemente replicando ciò che vedono sulla pit lane, o almeno questa è la mia impressione da fuori, mentre la Honda già ha mostrato una moto quest'anno che sembra molto più una moto da MotoGP attuale, ecco, non più una vecchia di 10 anni, mentre se vedi la Yamaha sembra sempre la solita al 2016-17, insomma non si è mai discostata più di tanto dal disegno originale.
Sì, scusa Mirko, breve parentesi. Ho sentito dire la Yamaha ha rivoluzionato il telaio, ha cambiato le misure. No, è uguale. Uno è uguale. È uguale. Infatti anche a me regala, no, è uguale. Che state inventarvi? No, è lo stesso. Chiusa parentesi.
Allora, cosa io i miei ospiti per la loro disponibilità e la loro competenza.
Anche simpatia,
grazie a te,
grazie Mirko, grazie Francesco.
La simpatia era sottointesa, perché dai, e a parte ciò, io invito tutti quelli che ascolteranno questo e vedranno anche in versione video questo post GP a scriverci se vi è piaciuto e soprattutto se volete anche una parte dedicata alla Moto 2 e la Moto 3 per i prossimi appuntamenti. E nulla, spero vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.
Grazie, ciao.